Allora, Lorenzo, eccoci qua. Hai risposto presente ovviamente all'invito di Identità e Territorio. Perché? Perché adesso dobbiamo annunciare urbi et orbi quello che abbiamo messo in campo. Tu sai che questa controffensiva culturale nasce dal tuo caso e vorrei che spiegassi nel dettaglio il perché poi noi siamo arrivati a dover organizzare una controffensiva che mettesse chi ci sta guardando nella condizione di acquistare un libro del professor Dugin, fare l'intervista, scegliere a chi destinarlo, eccetera, eccetera, e aumentando così la diffusione delle idee. Ma da dove siamo partiti? Il problema qual è?
Grazie Emanuele per questa bellissima opportunità e per questo incontro. Allora, tutto nasce circa un anno e un paio di mesi fa, quando all'inizio di dicembre del 2019 partecipai a un convegno internazionale dove il professor Dugin era relatore. Ci siamo incontrati, abbiamo avuto questa occasione e siamo rimasti in un contatto epistolare che tutt'oggi prosegue. Io già avevo letto dei testi del professor Dugin. Mi ero molto interessato alla sua visione politica, filosofica e sociologica del mondo e della politica, appunto, e avevo deciso di, insomma, approfondire questi studi. Succede che io sono studente al corso magistrale di filosofia e dovendo preparare la mia tesi di laurea, essendo alla fine del percorso di studi, ho ben pensato di, appunto, farla sul pensiero politico del professor Dugin, in particolare del platonismo politico, che è una cosa molto interessante perché parlare di Platone in Russia è una questione abbastanza innovativa, ma soprattutto che rientra anche in un filone che in un certo senso è proprio della storia russa, che è quello religioso. Ebbene, dopo aver già studiato teologia e bioetica a Roma e essermi già laureato anche in filosofia a Ferrara, ho proseguito appunto gli studi, sempre in filosofia presso un altro ateneo. E mi sono trovato a presentare nel novembre, la metà di novembre del 2020, questo progetto, questa idea, ancora in nascere, di questa tesi magistrale in filosofia politica, che era il mio interesse, insomma, in quel momento, che lo è tuttora, come specializzazione, al professore, predisposto alla mia università. Ho sostenuto allora un colloquio, video, perché come ben sappiamo non è possibile farlo in presenza. E il professore, nel corso di questo colloquio, non appena ha sentito il nome del professor Dugin, ha avuto un po' di rimostranze. Dopo miei ripetuti tentativi per cercare di capire, da un lato, quali fossero le ragioni di questo diniego e dall'altro, come potessi proseguire anche in quello che è un atto obbligatorio del mio percorso di studi, che è la discussione di una tesi per laurearmi, mi sono trovato appunto bloccato da questo punto di vista. Senza però ricevere delle motivazioni valide. Non mi sono state date ragioni, al che io mi è stata proposta un'alternativa, che era un'analisi del pensiero di Ernst Jünger, insomma, un pensatore che non è propriamente, come dire, conforme anche a quello che è il cosiddetto mainstream culturale ed ideologico, però che non era sinceramente nei miei interessi. Faccio presente che non esistono in Italia al momento tesi sul professor Dugin pubblicate, redatte, quindi sarebbe anche una grande esclusiva, e questo mi aprirebbe anche la possibilità di accedere a un dottorato di ricerca presso un prestigioso istituto di filosofia politica italiano, che insomma sarebbe una bella opportunità e anche una grande soddisfazione. Ebbene, non mi sono dato per vinto e dopo circa un mese ho chiesto per email a questo professore di indicarmi quali fossero le ragioni di questo blocco, perché comunque avevo interesse a proseguire questa tesi. Peraltro, parlando con lo stesso professor Dugin, lui mi ha anche assicurato la sua disponibilità come correlatore o comunque per seguirmi nel corso della stesura. Quindi,
Perché tu hai un'interlocuzione.
esatto, costante con il professor Dugin, e abbiamo avuto modo anche di partecipare ad altri convegni filosofici internazionali, mi ha invitato, quindi insomma è stato anche un grande onore. E quindi lui si è dato disponibile, ma io da questo professore ho ricevuto ancora una volta una risposta molto negativa. Addirittura, insomma, è stato preso un po' di mira il professor Dugin, definendolo come appartenente ad una ideologia politica che non è assolutamente la sua, definendolo addirittura dicendo che non lo si può esattamente definire un filosofo o un pensatore politico. Al che io ho, come dire, incassato il colpo, non mi sono dato per vinto. e ho chiesto ad altri due docenti, sempre dello stesso Ateneo, questa possibilità. Entrambi i professori mi hanno risposto nel giro di pochi giorni, alla fine di dicembre 2020, nello stesso modo. Anch'essi attaccando un po' direttamente il professor Dugin con parole, diciamo così, poco sensate a mio giudizio. Si sa, quando ci si basa su quella che è la stampa che si trova su internet piuttosto che preconcetti e pregiudizi, non è neanche facile capire qual è la verità. E soprattutto mi risulta ancora molto poco chiaro quali siano i criteri per cui si definisce un pensatore, un filosofo, piuttosto che non, visto che è stato detto che lui non è considerabile come tale, ma anche che non fosse un filosofo politico. Ora ci tengo a precisare che il professor Dugin è docente universitario a Mosca e a Fudan, in Cina, invitato in tantissimi convegni, programmi televisivi, è ideatore della quarta teoria politica, che dopo liberismo, comunismo e fascismo è il grande superamento ideologico e alternativo anche nella postmodernità a quelli che sono appunto i preconcetti e le precategorie ideologiche del passato. Ha fondato un movimento politico dell'erosatismo diffuso in tutto il mondo, numerosi centri studi, associazioni culturali, scuole di pensiero. Però mi viene detto che non è considerabile un filosofo, un pensatore. Faccio presente che ha scritto una quarantina di libri, di cui peraltro 26 tomi soltanto sul platonismo politico, quindi capiamo bene che c'è una certa possibilità per definirlo come tale, oltre al fatto che a livello istituzionale viene definito come tale, a partire dal fatto che lui stesso da ragazzo si è laureato in filosofia. E dunque io non mi sono anche lì, non mi sono fermato, e allora sono andato a cercare di capire quali erano i miei diritti e le mie possibilità di studente. Perché in fin dei conti ci troviamo in un'Italia che vanta, o perlomeno si fa fregio continuamente, di essere la portatrice della cosiddetta Costituzione più bella del mondo, notoriamente democratica, con varie liberalità, e dunque sono andato a ricercare all'interno di quella stessa Costituzione, ma non soltanto, quelli che erano i miei diritti. Sono andato a cercarli altrove, anzi, guarda, mi permetti, do una breve lettura anche di quelle che erano le varie possibilità, perché sia ben chiaro che questo caso mi appartiene, ma non appartiene soltanto a me. Mi sento un po' un portatore, una sorta di ambasciatore e apripista per tanti altri colleghi, studenti universitari che si sono trovati nel corso della loro vita accademica, purtroppo, a vivere situazioni spiacevoli. La Costituzione italiana mi riserva, in quanto cittadino, la libertà di pensiero, di manifestazione di pensiero, articoli 21 e 34. Poi c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articoli 19 e 29. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 10. La Carta delle tutele delle libertà di espressione dell'Unione Europea, articoli 6 e 7. La Carta di Nizza, l'articolo 11, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nel preambolo, e gli articoli 19, 26 e 30, ma non soltanto, perché anche la carta fondamentale degli studenti universitari che il Ministero dell'Università e della Ricerca nell'allora anno 2007 promulgò, che è ratificato per decreto ministeriale da tutti gli Atenei, prevede ai titoli terzo e quarto che uno studente universitario abbia totale libertà ed indipendenza sia decisionale che d'azione per quanto riguarda la sua tesi di laurea.
Quindi, su tutto questo non è carta straccia?
Giustamente deve essere fatto rispettare. E, permettimi di dire, è anche un po' un paradosso alquanto bizzarro che si predichi tanto la democrazia, la pluralità di pensiero e di espressione, il multiculturalismo, piuttosto che appunto la libertà di pensiero e di stampa, quando poi invece si viene in un certo senso arrestati, quasi censurati, nel momento in cui si vuole esprimere un pensiero. Dunque ho mandato una formale risposta, verificata anche dal mio legale, ai professori, adesso sono nell'attesa di poter avere un risvolto che ovviamente ci auguriamo essere positivo. Quello che però mi sento di dire è che ovviamente questa battaglia, da un lato, è sintomo di un grave malessere, io credo molto ideologico, del nostro paese, dove se non si appartiene a una narrazione politicamente corretta, ma eticamente corrotta, e definita all'interno di parametri oltre i quali vi è soltanto la censura, la soppressione e l'ostracismo, non ci si può esprimere. E questo avviene sui social network, ma avviene anche nella stampa nazionale, nella televisione e via dicendo. Dall'altro lato, credo sia anche purtroppo il momento per rappresentare che questo grande malessere deve produrre un cambiamento che, come vediamo, è difficile. Tanti cambiamenti richiedono una battaglia, richiedono una rivoluzione. Gli stessi filosofi sono stati maestri dei cambiamenti dell'umanità e mi sento appunto portatore di questa possibilità, cioè di aprire la strada a far vedere anzitutto che vi è una criticità profonda in quei principi democratici su cui pretendiamo, giustamente o giustamente, non spetta a me, sarà la storia poi a valutare questo, di fondare la nostra vita sociale, il nostro modello culturale dell'Occidente, dell'Italia in questo caso, da una parte, e in un altro senso invece che paradossalmente, come dicevo prima, viene imposto un modello che in realtà poi va a negare quella stessa pluralità di espressione di pensiero. E questo io infatti sono molto grato a Eredità e Territorio e a tutti coloro che stanno aderendo a questa controffensiva culturale. Non è un caso che l'abbiate chiamata in questo modo ed è un nome nel quale mi riconosco molto, perché ci dà la possibilità appunto di rispondere nella maniera più pacifica, serena, ma soprattutto anche comprensibile, che è quella della cultura. Un tempo nelle scuole si insegnava ai bambini che il sapere è potere e che dicevano gli illuministi, no? A cui tanti di quelli che sono i docenti anche di quest'oggi si rifanno in base ai diritti umani piuttosto che alle grandi conquiste contro i dogmatismi delle tradizioni precedenti, si rifanno appunto che è l'illuminismo, che il sonno della ragione genera mostri. Allora, possiamo ben capire che in un ateneo nel quale si fa filosofia, che forse per eccellenza gli atenei dovrebbero essere, sono, diciamo,
il luogo dove...
Esatto. Della pluralità del pensiero e di espressione, dove si fa la cultura di oggi, nella maniera critica, nella maniera argomentativa, ma anche la cultura di domani, dove si formano le menti di domani a tutto campo, per l'ambito sociale, culturale, politico, economico, eccetera, eccetera. E dunque venire a mancare proprio in quello spazio che, permettimi di dire, dovrebbe essere sacro per il sapere. Perché il tempio della scienza e della cultura sono le università. Perlomeno per chi ha ancora una concezione alta e nobile di quei bellissimi luoghi, e palestre di vera e propria esperienza di vita, esperienza di anima, di intelletto, ecco che lì dovrebbe essere veramente promossa questa pluralità e questa possibilità di espressione. Per cui una controffensiva culturale che è la maniera più semplice, pacifica e soprattutto perfettamente in linea, peraltro, con quegli stessi principi condivisibili, con cui paradossalmente siamo venuti a porre invece una censura nei miei confronti.
Spieghiamo brevemente come consta, così anche le persone che ci stanno seguendo possono, da quel momento che ti hanno ascoltato, aderire. In pratica, attraverso Identità e Territorio, con la collaborazione dell'editore italiano delle opere di Alexander Dugin, che è Agati Maliz Murelli, si fa un versamento a Identità e Territorio di 15 euro. Quel versamento dà luogo, dà diritto a scegliere uno dei libri del professor Dugin tradotti in italiano. Si sceglie a chi destinare quel libro, quindi non lo si acquista per sé, ma si l'acquista per altri. Quindi può essere, e ci sono stati numerosissimi casi di invii a biblioteche, carceri, professori, vice ministri. Notabili delle grandi aziende hanno mandato a corrispondenti, senza far nome, di primissimo piano della stampa internazionale, in pratica al mondo culturale, industriale, politico, insomma, dove effettivamente la cultura poi trova casa. Ecco, rispondere ad una evidente, in questo caso, limitazione della tua libertà di espressione, ma tu come simbolo, non in quanto Lorenzo, o quantomeno non solo in quanto Lorenzo, ma come simbolo rispondere con una moltiplicazione nella diffusione di quel pensiero. E quindi questo è il messaggio, per una volta fattivo, per una volta pratico, per una volta d'azione. Quindi io ti ringrazio tantissimo, Lorenzo, perché è stata la prima volta, dopo i precedenti interventi, che adesso abbiamo capito per filo e per segno perché, per come, e adesso sta a voi quando e agire.
Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie.